Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi intorno insegnando. Acclamiamo alla parola del Signore. Quella che stiamo vivendo, soprattutto sullo sfondo della liturgia, della parola che abbiamo ascoltato e celebrato, perché tutte le volte che la parola di Dio viene proclamata è una festa per il nostro cuore, per la nostra mente, per la nostra esistenza odierna. Di che cosa si tratta in effetti? La prima lettura è un profeta che la scrive divinamente ispirato, il grande profeta Ezechiele, che sembra proprio rimproverare non soltanto la comunità ebraica del suo tempo, quanto piuttosto la scarsa sensibilità di fede cristiana, cioè di fede nel Cristo, nel Messia, in colui che arriverà per salvare Israele. Cosa dice Ezechiele? Sono una genia di ribelli. Sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Profeta non è una parola che noi possiamo usare così semplicemente, superficialmente, quasi a dire: quel veggente è un profeta, o quella persona che ha visto un po' in avanti il futuro della società contemporanea è un profeta. No, profeta è un termine biblico molto prezioso, troppo importante per subire, diciamo, delle crisi, delle situazioni valute, un po' come amore. Nella nostra vita questa parola viene abusata e usata a proposito pochissime volte. Stessa cosa profeta. Profeta è colui che dona tutto quanto se stesso a Dio. E quindi quel profeta che si trova in mezzo alla gente, in mezzo all'umanità, ieri, di oggi e di sempre, quel profeta è il Messia. Di più, San Paolo che scrive ai Corinzi, e anche lui è obbediente discepolo di Gesù. Avete notato come i discepoli seguono Gesù nel brano del Vangelo di Marco, mai precedono Gesù, lo seguono con umiltà, con gioia e con semplicità di cuore. Ebbene, San Paolo dice: io, come il Messia, come il profeta Gesù Cristo, mi vanterò delle mie debolezze. Perché? Perché dimora in me la potenza di Cristo stesso. È un programma di vita questo. Quel programma attraverso il quale Gesù si propone a noi come un profeta, come il profeta, cioè come il testimone di Dio sulla faccia di questa terra, non solo per quei 30 o 33 anni in cui lui è entrato in questo mondo, ma anche per ora, anche per i nostri giorni, anche nel suo corpo e nel suo sangue, nell'Eucaristia. Sempre il Signore si propone come il testimone di Dio. E veniamo al Vangelo di Marco, che non è semplicissimo come appare a prima vista. Gesù venne nella sua patria, si chiama Nazaret. Un paesino, lo abbiamo visto, chi è entrato a fare il pellegrinaggio sulla tomba del Signore, il Santo Sepolcro, di massimo 500 abitanti, ma 500 abitanti che avevano la loro sinagoga e quindi si radunavano il sabato nella sinagoga, i compaesani di Gesù, e Gesù viene ed entra, addirittura si mette a insegnare. Queste sono tutte delle cartine al tornasole per dire che Gesù non insegna soltanto nei 3 anni della vita pubblica, tutta quanta la sua esistenza, anche i famosi 30 anni di Nazaret, sono un insegnamento, una proposta profetica a questa comunità, non solo di Nazaret, ma del mondo intero. Cominciando da Nazaret, tra i suoi, nella sua patria. E la gente che rimane stupita e meravigliata. Strano questo. Intanto dovevano conoscerlo. E dovevano conoscerlo almeno come uno dei vari giovani che abitavano Nazaret. Ma si meravigliano. Perché? Perché parla in un determinato modo, che per loro è completamente nuovo, fuori serie, completamente rivoluzionario. Questo è il motivo dello stupore prima, della meraviglia dopo. Insomma, c'è sotto a questo brano bellissimo del Vangelo di Marco, Gesù Cristo lo accogli nella tua vita come discepolo, lo segui sul serio o lo rifiuti? È questo il grande dilemma, la scelta di fondo della nostra esistenza. Anche perché i suoi compaesani ammirano la sua sapienza, i suoi prodigi e le cose che dice, al punto che chi sta studiando sul serio questo capitolo sesto del Vangelo di Marco vede che in greco c'è una parola chiave, il figlio del carpentiere, che è tradotto nella nuova traduzione palosa, il figlio del falegname. Si vede che chi ha tradotto probabilmente non riesce ad entrare nella logica di questo capitolo sesto del Vangelo di Marco. Il termine greco è otecton, il carpentiere. E noi quando parliamo del carpentiere abbiamo una nostra immagine. Il carpentiere è colui che è un po' tutto fare in una specie di impresa, in una specie di cantiere. E nel tutto fare Gesù, facendo qualche studio sul serio, sull'Antico Testamento, carpentiere è una parola usata dal mondo dei rabbini, cioè da coloro che erano particolarmente versati e competenti nella parola di Dio. E chi è il carpentiere per la parola di Dio? Non è la persona manuale che noi tante volte confondiamo un po' col falegname, un po' col fabbro, un po' col tuttofare, insomma, perché manualmente è una persona estremamente competente. No, no. Nella Bibbia il carpentiere ha un significato estremamente più profondo, che noi dovremmo riscoprire. È la persona particolarmente versata nelle sante scritture. È la persona esperta. È la persona che conosce profondamente le strutture della parola di Dio. È quella persona che conosce le cose di Dio. E le sa vivere, le sa mettere in pratica. Sentite allora che razza di analogia c'è tra profeta e carpentiere. Questo per dire che cosa? Che stando a questo brano, più lo si studia, più appare al nostro cuore, alla nostra vita, che Gesù con tutta probabilità non ha soltanto aiutato il suo papà putativo Giuseppe, ma ha studiato, ha frequentato delle scuole importanti del mondo della Galilea, quel mondo che non era più chiuso nel ritualismo del tempio ebraico di Gerusalemme, ma quella scuola che invece cominciava ad aprirsi enormemente alle persone che avevano fede ebraica, ma che anche erano pagani. Perché nella Galilea delle Genti queste scuole badavano al nucleo della parola di Dio, a ciò che conta, non alle minuzie, non ai fronti. E con tutta probabilità Gesù, dalla sua infanzia, non appena arrivato a Nazareth, queste scuole le ha frequentate e ha studiato la parola di Dio. Ecco allora perché ti spieghi come in pratica le cose della parola di Dio lui è particolarmente competente. La sapienza, il dono del gustare le cose di Dio e i prodigi che seguono sono tipici del Messia, di quel carpentiere che è stato assunto a salvatore, a redentore e a santificatore del popolo ebraico e dell'umanità intera. E la sua considerazione molto amara, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E l'ultima considerazione, quasi quasi sdegnata, si meravigliava della loro incredulità, perché la parola di Dio, quando è parola di Dio, che l'annunci il figlio del falegname, che la nuci scarpentiere, nel senso più deteriore del termine, che la nuci scarpentiere nel senso più profondo della Bibbia, un esperto delle cose di Dio, perché le vive, le sente, le produce, le collega, le struttura, poco importa. Ciò che importa è la fede in Yahweh. E Gesù, il figlio del carpentiere, con la sua persona, doveva essere una persona che puntava dritto sulla volontà di Dio, sul compiere nella fede ciò che manca all'uomo d'oggi, che è molto terra terra, molto chiuso in se stesso, con pochi orizzonti, ma con poche aperture soprattutto a Dio e agli altri. Vedete, anche stamattina, ma anche nelle domeniche passate, quando ci sono 10, 15, 20 ragazzi di colore che con molta semplicità, senza lamentarsi se tu gli dai pochi centesimi o 10 euro, ti dicono grazie, e tanti che passano, ma pensano a se stessi, non riescono ad entrare in questa logica di amore, di servizio, di dono, direi di profezia d'amore nei confronti degli altri. È importante allora che la nostra esistenza, anche da questo punto di vista, si converta, che non si realizzi mai quel rimprovero che il profeta Ezechiele dice del mondo ebraico, una genia di ribelli, perché non sa neanche che un profeta vive in mezzo a loro e li salva con il suo corpo e il suo sangue.